qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Questa sera cercheremo di trattare un argomento molto importante della storia veneta, dove persero la vita molti soldati veneti e non, e dove oltre a questi soldati perse la vita in maniera barbara il governatore Marcantonio Bragadin, il governatore appunto della Piazzaforte Veneta, che difese fino all'ultimo il territorio e la città. Andiamo appunto a raccontare questa vicenda che purtroppo è abbastanza censurata dalla storiografia, soprattutto quella italiana, ma in qualche maniera è stata anche censurata, se vogliamo, per vari motivi, anche un po' dalla storiografia veneta. Dunque ricordiamo che le vicende di Marcantonio Bragadin non hanno contratto una generosità come si auspica dovrebbe avere avuto appunto le vicende di questo personaggio, di questo grande personaggio, di questo grande eroe della storia veneta. Adesso andiamo un po' a elencare, a inoltrarci, diciamo, negli ambienti e nell'epoca dove si svolgono questi fatti, per poi in un secondo momento magari addentrarci molto più sulle vicende strette, sulle battaglie, sugli ultimi giorni di vita del governatore, insomma delle vicende che ci furono a Famagosta. Ecco, siamo nella seconda metà del 1500 e precisamente nel 1570, un periodo molto florido per l'impero ottomano, florido inteso per via delle conquiste territoriali che questo grossissimo impero infligge, diciamo, a tutti quei territori che una volta appartenevano o erano influenzati dalla religione cristiana, e appunto vediamo che moltissimi territori anche della Veneta Serenissima Repubblica nel Mediterraneo vengono toccati da questa ferocia, come ci fanno sapere i storici, da questa grandissima ferocia che l'impero turco-ottomano infliggeva nei vari territori dove decideva di dominare. Dunque abbiamo detto che la Veneta Serenissima Repubblica si trova ad affrontare questa grossa minaccia, perché come sappiamo il dominio e ed le piazzaforti, i punti di riferimento del mercato navale veneziano si trovano in tutto il Mediterraneo orientale, appunto nei confini con l'impero turco. A un certo punto, dopo alti e bassi, appunto verso il 1500, la seconda metà del 1500, l'impero turco ottomano rilancia in maniera decisa grossi assalti un po' ovunque e a un certo punto prende di mira Cipro, nel bel mezzo del Mediterraneo. Cipro, ricordiamo, era un'isola veneta governata, aveva un governatore, dei governatori veneti, la capitale era Nicosia, c'erano degli altri paesi, ma diciamo che i punti fondamentali erano Nicosia e Famagosta, che aveva diciamo il porto più importante dell'isola. Il sultano intima a Venezia di consegnare Cipro, altrimenti sarà la guerra. Venezia risponde praticamente picche. E qua comincia la mobilitazione dell'impero turco, appunto, per conquistare questa roccaforte veneta. Venezia cerca a quel punto in maniera decisa di fronteggiare questa sfida, ma si accorge che da sola era impossibile tenere testa a quell'impero temuto in tutto il mondo, e cerca in maniera disperata di creare un'alleanza con le varie potenze europee per contrastare questa avanzata, che oltre ad essere un'avanzata territoriale e politica, se così si può dire, era un'avanzata molto pericolosa anche sotto l'aspetto religioso. Dunque, nel 1570 Venezia, gli ambasciatori veneziani, il governo veneto si mobilita per cercare di creare appunto questa alleanza antiturca, trova uno dei primi alleati, lo trova nello Stato Pontificio, nella Chiesa, che vede in quel momento delinearsi una grossa minaccia sotto l'aspetto spirituale, anche per lei, e insieme cercano di raggruppare più stati possibili, appunto, per fermare la minaccia. Questo che poi sarà un tira e molla, verrà, diciamo, definitivamente concluso con l'alleanza del Veneto, della Chiesa e, a parte dei vari, i vari piccoli staterelli italiani, ma diciamo lo Stato spagnolo sarà quello che darà una cospicua forza all'alleanza. A questo punto il governo veneto, deciso a difendere Famagosta, cambia in qualche maniera strategia e si prepara ad affrontare vigorosamente, in una grossa battaglia che poi passerà alla storia come la battaglia di Lepanto, appunto si preparerà ad affrontare l'impero turco nel mare, dove era più consono dar battaglia. Rimane il problema di Cipro, E a quel punto, anche se non verrà mai riconosciuto apertamente, ma a quel punto Venezia deciderà di sacrificare Cipro per poi avere una vittoria strategica e molto più importante appunto nella battaglia di Lepanto. Ecco, torniamo un attimino a Cipro. Come avevamo detto, la capitale era Nicosia e una delle piazzaforti più importanti era Famagosta, governata da Marcantonio Bragadin, un uomo che faceva parte della nobiltà veneziana, di una delle famiglie più importanti di Venezia e oltretutto una delle più ricche, che comunque aveva avuto degli incarichi molto importanti, era stato capitano da mare anche, cioè comandante della flotta veneta, e conosceva bene in qualche maniera gli stati di guerra e conosceva anche la mentalità di Venezia. E diciamo che se in un primo tempo, oltre alla popolazione, anche Bragadin aspettava con cuore l'aiuto di Venezia, a un certo punto il governatore si accorge che Cipro e la sua stessa persona erano state sacrificate per un qualcosa che neanche lui sapeva, ma che comunque sapeva essere molto più grande di Famagosta. E per tutta la battaglia, insomma, e per tutta anche la sua vita, poi darà esempio di grande eroismo per la sua patria, senza mai staccarsi dal suo dovere. Marcantonio Bragadin, qualche tempo prima, qualche mese prima, quando ormai era chiaro che l'impero turco voleva attaccare Cipro, si era affaticato giorno dopo giorno, riunione dopo riunione, incontro dopo incontro col governatore di Nicosia, perché secondo lui la capitale, sebbene avesse delle mura di difesa all'avanguardia di quel periodo, secondo lui non erano abbastanza per un massiccio attacco da parte dei turchi. Il governatore di Nicosia e il comandante della piazzaforte di Nicosia, all'incontrario, avevano preso tutto un po' sotto mano e, a parte qualche lavoretto di rinforzo delle mura, diciamo che la capitale era rimasta quello che era dopo la sua nascita. A quel punto Marcantonio Bragadin si ritirò verso Famagosta e decise di puntare tutto il suo vigore, tutta la sua anima nella difesa di quella piccola cittadina. Rinforzò le mura, rinforzò tutti i bastioni della città affinché appunto prepararsi per un assedio che lui, come grande comandante, si aspettava. Ecco, diciamo che durante l'estate del 1570, all'incirca i primi giorni di luglio, le forze turche sbarcano sulle spiagge tra Limassol e Larnaca e cominciano le prime devastazioni dei territori, le prime stragi di soldati, di donne, di bambini, di chiunque era sulla strada dei turchi, per poi arrivare per poi arrivare alle porte di Nicosia, che ricordiamo resistette per 2 mesi circa, e dopo sanguinosissime battaglie Nicosia capitola. Qua a questo punto ci saranno dei massacri indiscriminati in tutta la città. Marcantonio Bragadin, da Famagosta, sente il silenzio attorno alla capitale di Nicosia, capisce che questa è caduta in mano dei turchi e si prepara a dare battaglia. Nel frattempo Kyrenia, che è un altro bastione dell'isola, in qualche maniera si dà al nemico, tradisce e capitola anche lei. Rimane a questo punto solamente Famagosta. I primi giorni che i cittadini di Famagosta, che i soldati di Famagosta hanno il primo contatto con i soldati turchi, praticamente si accorgono che da quel posto lì ne usciranno solo i vincitori. Arrivano soldati a cavallo turchi, con ognuno con le picche, con le teste dei cittadini di Nicosia, e che cavalcano avanti e indietro le mura di Famagosta per terrorizzare il morale, per fiaccare il morale dei soldati. A un certo punto arriva un ambasciatore con bandiera bianca dei turchi, lo fanno entrare in città e questo va direttamente dal governatore, da Marcantonio Bragadin, e consegna un pacco che poi verrà aperto da Marcantonio Bragadin, e dentro ci sarà la testa del governatore di Nicosia ed un biglietto dove ci sarà scritto che o il governatore consegnerà Famagosta, altrimenti farà la stessa fine. Il governatore, Marcantonio Bragadin, risponde deciso che se vorranno Famagosta dovranno prendersela. A questo punto, diciamo, cominciano tutti i preparativi per l'assedio della città, per l'assedio di Famagosta. Bisogna ricordare che mano a mano poi che i turchi avranno dei rinforzi, arriveranno a un massimo di unità dell'esercito, tra giannizzeri, cavalieri, guastatori, insomma soldati di tutti i tipi, arriveranno ad avere all'incirca 250.000 unità, mentre i difensori di Famagosta avranno all'incirca 7.000 unità. Già qua vediamo una disfunzione nei rapporti, una grossissima disfunzione nei rapporti di potenza, nei rapporti tra soldati, che poi andrà a concludersi in qualche maniera con le forze, con la potenza di fuoco che ancora una volta a favore dei turchi, che hanno 2.500 cannoni di vari calibri, contro i 500 cannoni dei difensori. C'è da ricordare che Famagosta rimane sotto assedio per circa un anno, dove verranno a mancare viveri, verranno a mancare acqua, munizioni, dove appunto le armi e le munizioni dei difensori saranno adoperate in maniera studiata per non consumare un grammo in più di polvere da sparo, appunto per il motivo che non avevano nessuna scorta e nessun altro poteva rifornirli, mentre i turchi potevano essere riforniti tutti i giorni dal mare della sua stessa flotta. L'unico modesto contingente che verrà mandato da Venezia verso Famagosta, e l'ultimo sarà un piccolo contingente che partirà il 24 gennaio da Creta, comandato dal colonnello Martinengo, un altro volontario, e poi non si vedrà più nessuna nave veneta arrivare in aiuto. Ecco, per dare alcuni altri piccoli dati su, diciamo, la battaglia o la guerra, c'è da dire che i 1500 cannoni turchi che cominceranno a sparare per oltre 70 giorni avranno delle tattiche, oltre che di distruzione dei materiali e della città stessa, e per colpire anche i soldati, ma avranno la tattica di debilitare il fisico e la psiche dei difensori veneti, continuando giorno e notte a bombardare. E questo tipo di attacco, diciamo così, orribile, troverà poi paragone solo nei bombardamenti aerei della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, appunto, ricordiamo che durante la battaglia piovero nelle difese venete all'incirca 170.000 colpi di cannone, senza calcolare poi tutte le deflagrazioni che ci saranno a causa delle mine che i turchi scaveranno sottoterra per cercare di far saltare per aria le mura e di creare delle brecce per entrare nella città. Nel frattempo ricordiamo che Venezia, la coalizione che era nata per combattere il turco da Venezia, insomma dall'Europa, finalmente si unisce e verso la fine dell'estate del 70 decidono appunto tutti insieme di andare all'attacco, di andare a Cipro in difesa di Famagosta. A quel punto però, per quando la flotta è ormai vicina a Famagosta, per una politica di abbastanza doppio giochista della Spagna, alcuni comandanti, soprattutto spagnoli, ma anche genovesi, al soldo sempre degli spagnoli, si ritirano e fanno sì che questa grande alleanza si sfasci e praticamente si ritorni al punto di partenza. Questo, ricordiamolo, era appunto una tattica spagnola, quella di aiutare sì in parte a fermare l'impero turco nel Mediterraneo, ma far sì che questo non fosse a vantaggio di Venezia, perché temeva la Spagna, temeva che Venezia diventasse troppo potente nel Mediterraneo e potesse in qualche maniera arrecare dei danni alla sua immagine ed anche ai suoi traffici mercantili. Ecco, a questo punto adesso faremo alcuni minuti di pausa, poi ritornare e brevemente ricordare le battaglie più decisive e poi gli ultimi giorni di Marcantonio Bragadin.
Con tutte le stelle, con tutti i sei che cae sia, dove che lui da sbagliare. Caldo compagna, con questo sol che sbrusa il ciel, perché ti no che sparagna. Domani potremmo forse fare un bel fiume, mentre i paesi fa la guerra. La guerra.
riunirci di nuovo insieme per ricordare i fatti salienti della lunga battaglia di Famagosta, ricordando appunto che Famagosta, oltre a essere una piazza forte veneta nel centro del Mediterraneo, era riconosciuto come la perla, come il gioiello d'Occidente in quei luoghi. Era orlata, se così si può dire, di decine e decine di chiese, di cattedrali gotiche. Era insomma proprio veramente un gioiello anche architettonico dell'Europa in Oriente. Bene, ora torniamo un po' alle battaglie, ricordando che verso la metà di settembre del 1570 l'esercito turco circonda Famagosta e cominciano le battaglie, che si protrarranno in maniera seppur violenta ma con modesta intensità fino alla primavera del 1571, quando dalla capitale turca arriva l'ordine di conquistare assolutamente Famagosta. E tutto ciò mentre appunto in Europa, a Venezia, in Europa, erano riprese le trattative per ricostruire, per concludere quella Lega Cristiana tanto acclamata dai Veneti appunto e dalla Chiesa. L'impero turco sentiva la minaccia che poteva avvenire da quella Lega e tentava di serrare i tempi appunto per poi, nel momento in cui Famagosta e Cipro fosse stata nelle sue mani, indirizzare la sua potenza di fuoco verso questa Lega che si andava formando in Europa. Comunque, il giorno che ricorda, diciamo, il cambio di strategia dell'impero turco a Famagosta fu il 19 maggio, quando le operazioni di assalto a Famagosta ripresero e continuarono con potenti tiri d'artiglieria ininterrottamente giorno e notte. A questi erano affiancati il grande lavoro che i guastatori turchi facevano, scavando trincee e camminamenti per piazzare mine, come abbiamo ricordato, per far saltare le massicce mura di Famagosta. D'altro lato, i Veneti si opponevano in tutto il loro essere, e per fermare la minaccia delle mine, delle potentissime mine turche, a sua volta scavavano delle gallerie ancora più basse per piazzare delle contromine per appunto arrestare queste minacce. La cittadinanza di Famagosta, ricordiamo che oltre ai 7.000 soldati esistevano i civili, donne, bambini, anziani, e tutti quanti, ovunque, giorno e notte, aiutavano come potevano i soldati alla difesa portando cesti di materiale rovinato delle mura per chiudere le brecce perché i soldati turchi non entrassero, insomma per dare manforte proprio ai soldati. In questi giorni durissimi ricordiamo che cominciava l'estate terribile di Cipro con temperature africane. Il morale di tutti i soldati, di tutti i difensori era tenuto altissimo dal governatore, che continuava avanti e indietro giorno e notte per incuorare e per dar manforte e per dare l'esempio a tutti i soldati. Comunque, già alla metà di giugno, questa nuova strategia di bombardamenti aveva già causato 30.000 morti nell'esercito turco. A questo punto il comandante delle armate turche, Mustafa Pascià, decise di andare in maniera generale, di passare in maniera generale all'assalto frontale. Che ebbe luogo appunto il 21 giugno. Questo primo assalto fu, anche se in maniera difficilissima, fermato dalle difese venete. A questo punto il 29 giugno ci sarà un nuovo più massiccio attacco delle forze turche e anche questo verrà respinto con vigore dai veneti, che comunque infliggeranno notevoli perdite ai turchi, ma subiranno a loro volta moltissime perdite. Si arriva così ad uno dei giorni più terribili dell'estate del 1571, che sarà l'8 luglio, dove per un intero giorno e notte, i turchi spareranno oltre 5.000 cannonate verso la città. E si possono a questo punto ben immaginare le condizioni sia igienico-sanitarie degradate dal caldo e della conseguente decomposizione di migliaia di cadaveri che sono ovunque, dalla mancanza d'acqua e dal tormento, insomma, per questa precaria situazione che i veneti si trovano a dover affrontare. Mancava il cibo, non c'erano più né cavalli né asini, e qualche leggenda dice che i cani e i gatti venivano venduti ad alto prezzo. Oramai a difendere Famagosta rimangono più o meno la bellezza di 2.000 soldati. E il generale turco che probabilmente pensava oramai che le difese venete durassero al più ancora qualche ora, sferrò un terzo grande assalto il 9 luglio e questo durò 7 ore. Arrivarono praticamente quasi sopra le mura venete, quando a un certo punto il colonnello Alvise Martinengo, vedendo proprio gli avversari che stavano per sopraffare, per arrivare dentro le mura, ordinò a un suo ufficiale, il capitano Malvezzi, di far esplodere la Santa Barbara del Forte Rivellino. Era un grosso deposito di polvere e munizioni, e con grande sacrificio appunto il capitano Malvezzi si recò e fece saltare per aria, e questa deflagrazione causò centinaia e centinaia di morti tra i turchi, ma anche tra i veneti, e perse la sua stessa vita. Arrivo a questo punto, tanto per dare un'ulteriore mazzata ai difensori, arriva la notizia che la famosa flotta che tutti aspettavano, che doveva arrivare di un'ora in ora in difesa di Famagosta, era stata dirottata verso Messina per ordine dell'ammiraglio Sebastiano Venier, che aveva studiato nei minimi particolari, diciamo, il grande e decisivo scontro che poi ci sarà a Lepanto. E questa notizia getta i difensori in un'estrema desolazione. E questo poteva essere il preludio a una resa che oramai tutti quanti si aspettavano. A quel punto Marcantonio Bragadin fece il suo ultimo rapporto al governo veneto, in cui espone la triste situazione sua e dei suoi soldati, manda un'ultima lettera alla famiglia dove raccomanda di perdonare tutti i responsabili del fatale abbandono, che comunque a suo avviso e in cuor suo sapeva che tutto questo serviva per un qualcosa di molto più grande, per salvaguardare un qualcosa di molto più grande. Era consapevole del sacrificio, del suo sacrificio, dei suoi uomini, per poter preparare qualcosa di molto più grande contro l'impero turco. E così poi vedremo che con la battaglia di Lepanto ancora sarà fatto. A questo punto arriviamo al quarto assalto, il 14 luglio, dove i turchi rimisero piede ancora nel famoso Rivellino, e dove si combatté per ore all'arma bianca, dove brillarono mine contro mine ancora più di una volta, riseppellendo centinaia e centinaia di musulmani. E il 14 luglio, ancora una volta, l'esercito turco fu rimandato indietro. A questo punto però al Bragadin fu presentata una scrittura da parte di tutti i cittadini, dei soldati, dei capitani, dicendo che la città non poteva più farcela, e praticamente volendo dove volevano arrendersi in pratica. Il comandante veneto rispose con un secco no. Poi ci sarà saranno le ultime battaglie, un quinto assalto preceduto ancora da scopi di mine, dove durante la notte si utilizzarono tutti i sacchetti possibili di terriccio, le giubbe, le calze, tutto quello che rimaneva per tappare i buchi, e a questo punto la popolazione, i soldati stremati, comunque riescono ancora una volta a fermare l'assalto. Ci sarà nuovamente un altro assalto, il 30, che durerà dall'alba al tramonto, praticamente poi andrà ad unirsi al settimo assalto del 31 luglio, che durerà fino a mezzogiorno, praticamente dal 30, dalla mattina del 30 luglio ci sarà battaglia fino a mezzogiorno del 31. I soldati all'interno, prima di questi ultimi assalti, i soldati veneti ormai erano ridotti a meno di 500 dentro le mura, in condizioni oramai disperate. E a questo punto tutta la cittadinanza, tutti i soldati rimasti, i capitani rimasti, oltrepassano l'autorità del governatore e in qualche maniera si riuniscono per decidere di trattare con il turco. E qua siamo al primo di agosto, dopo esattamente 72 giorni di martirio per i veneti assediati, dove le forze ottomane, appunto dopo 72 giorni, ripiegano, lasciando sul luogo dello scontro una distesa di cadaveri. Tra l'altro sembra che il primogenito del stesso comandante Mustafa Pascià sia rimasto ucciso proprio nelle ultime battaglie. I cannoni, dopo tutti questi giorni, per la prima volta non si sentirono più, e praticamente il quartier generale turco è nello scompiglio. Il Mustafa Pascià non riesce a capire come potrà prendere Famagosta. Insomma, sembra quasi una favola, che da una parte tutti si ritirano dallo sconforto. Tra l'altro ricordiamo che i turchi avevano perso ben 80.000 soldati, quasi la metà dell'imponente esercito, del più temibile esercito di quei tempi. Ma nello stesso tempo, all'interno di Famagosta, c'è qualcuno che comincia a tramare contro il governatore, anche se arrivati a questo punto si possono capire tutte le difficoltà di chi trama contro il governatore e in queste ore dove l'armata turca si ritira avviene l'impensabile. Alcuni messaggeri veneti vanno e cercano di trattare con il turco, allorché questo non gli sembra vero perché non sapeva più cosa fare per conquistare questa maledetta città. Questi vanno, trattano coi turchi e a un certo punto si porta davanti a Marcantonio Bragadin il messaggio con cui praticamente dovrebbe far capitolare la città. A questo punto Marcantonio Bragadin capisce che più nessuno dei rimasti in città, si contano 200-300 oramai anime, è con lui, e anche se capisce umanamente la scelta della gente, lui come ultimo atto di resistenza decide di non firmare la resa, però dà carta bianca al comandante Baglioni, che poi sarà quello che tratterà direttamente con Mustafa Pascià. Ecco, questi patti, diciamo, che i turchi hanno offerto ai veneti sarebbero stati che i turchi appunto avrebbero fornito le navi e avrebbero trasportato a Creta tutti coloro che volevano abbandonare Famagosta, che i veneti si sarebbero imbarcati ad insegne spiegate con moglie e figli, armi e bagagli, più 5 pezzi di artiglieria. I greci e gli albanesi che erano dentro la città sarebbero stati liberi di lasciare la città e i veneti di restarvi. Infine i greci che rimanevano sarebbero stati rispettati nell'onore e nelle proprietà, liberi di decidere il loro futuro entro 2 anni. Ecco appunto, dopo questo accordo che Baglioni farà, come abbiamo detto, con il turco, tra il 2 e il 5 agosto, e saranno completate insomma le operazioni di imbarco di tutte le persone che erano dentro Famagosta. E la sera del 5 il Bragadin si prepara con un centinaio o poco più di gentiluomini e soldati a recarsi al campo di Mustafa Pascià per consegnare le chiavi di Famagosta, secondo il rituale che il turco aveva offerto come patto di resa. A questo punto, secondo le abitudini, tutti depositano le armi, arrivano nell'accampamento del comandante turco e questi li accolse inizialmente con grande cordialità, li fece sedere e cominciò a dialogare con loro, col Bragadin, ma a un certo punto il Mustafa Pascià cambiò bruscamente tono e non sentendo nessuna risposta da parte di Bragadin, di prigionieri che secondo lui erano ancora a Famagosta, ma comunque non sapendo più niente della sorte del suo primogenito, che era quello che interessava, saltò addosso a Marcantonio Bragadin e lo fece bloccare dai suoi soldati, gli tagliò le orecchie e il naso. E quando diventò furibondo, cominciò a dire: perché non ti sei arreso un paio di mesi prima invece di farmi perdere 100.000 soldati dei meglio che avevo, eccetera eccetera. Poi ordinò di uccidere tutti i comandanti veneti. Ecco, in quella tragica sera il comandante ottomano lasciò la vita, oltre al generale Bragadin, al colonnello Martinengo, che anche lui sarà tagliato subito gli orecchi e poi sarà impiccato per ben 3 volte alcuni giorni dopo. E fu lasciata la vita anche a Lorenzo Tiepolo, al quale era legato da una conoscenza fatta in tempi precedenti, ma che comunque fu anche lui trascinato per la città e impiccato alcuni giorni dopo, fatto a pezzi e lasciato divorare dai cani. Il giorno dopo toccò a quelli che, saliti sulle navi, attendevano di partire per Creta. Le donne e i fanciulli furono fatti schiavi e gli uomini messi a remo delle galee turche, incatenati e nudi. E tutti furono spediti a Costantinopoli come schiavi. Poi Mustafa Pascià fece riunire le teste tagliate per controllare chi effettivamente era stato ucciso. Si contarono oltre 200 teste. Nella quindicina di giorni che seguirono, al generale Marcantonio Bragadin fu riservato un così orrendo martirio che suscitò impressione persino tra gli stessi turchi. Dopo innumerevoli torture, il capitano, ormai stremato, piagato e debilitato oltre ogni misura, con le cavità delle orecchie e parte del viso in avanzato stato di purulenza, fu caricato di terriccio e pesanti pietre in segno di disprezzo. In questo giorno, dedicato appunto ai festeggiamenti turchi per la morte, la presunta morte che doveva esserci per il comandante della piazzaforte veneta, appunto, tutti erano accatastati sulle mura per le vie della città, tutti i soldati turchi, e tutti festeggiavano nel vedere Marcantonio Bragadin spinto per le vie di Famagosta, su per i forti, sui terrapieni, che tante volte l'avevano visto vincitore, e continuamente lo attorniavano e urlavano, imprecavano contro di lui, percuotendolo senza tregua per tutto il penoso tragitto. Ma la sovrannaturale dignità del generale e il suo stoicismo nel sopportare i tormenti inflittegli non recò ai suoi aguzzini alcuna soddisfazione. Così, furibondi per la rabbia, sfogarono ancora una volta sul povero corpo la loro ira violenta. Fu condotto nella piazza della cattedrale, dove, di fronte alla richiesta del comandante turco di farsi musulmano per l'ultima volta, Marcantonio Bragadin trovò ancora il coraggio di sputare in faccia al turco e dirgli: fatemi morire subito. Allorché fu immediatamente legato a una colonna tuttora esistente, dove sopra era stato divelto il leone alato di San Marco, e fu portato a un mortale supplizio. A cominciare dalla nuca gli fu lentamente staccata la pelle dal corpo in un solo pezzo, e per tutto il tempo dell'indicibile martirio non uscì un solo gemito dalla bocca del generale. Disse soltanto: non sanno quel che fanno. Poi: la mia povera moglie, i miei poveri figli. Oh, quando lo saprete. Ed infine: sono contento di morire dove sono morti tanti bravi soldati. Poi, ormai ridotto a una pietosa figura vagamente umana, lavata di sangue, ancora in piedi addosso alla colonna, in un ultimo sussulto di dignità, il valoroso veneto condottiero spirò. L'orrendo spettacolo, che per i vincitori doveva essere una macabra celebrazione, di un tratto rubò ogni respiro, ogni voce, ogni movimento, ogni rumore, e sprofondò gli astanti in un indicibile tetro silenzio. La potenza di quel momento sicuramente ravvide il comandante turco della sua profonda, irreversibile sconfitta di fronte all'eroica morte di quel soldato la cui grandezza egli troppo tardi aveva saputo comprendere. La pelle del comandante veneto fu poi imbalsamata e portata in tutte le città della costa, delle coste del Mediterraneo. Dove nel 1580 fu sottratto, a opera di un veronese, fatto schiavo a Famagosta, un certo Girolamo Polidoro, e fu portata a Venezia, dove fu ricevuta con onori trionfali, per poi essere sepolta e trasferita nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, dove ancora adesso risiede. Ecco, il sacrificio di Marcantonio Bragadin e di tutti i suoi soldati caduti nella battaglia di Famagosta non fu comunque vano. Ricordiamo infatti che, seppur in condizioni pessime e in numero nettamente inferiore, impegnarono per quasi un anno ingenti forze ottomane, dando la possibilità alla Lega Cristiana di accordarsi nel frattempo e muovere contro i turchi. Il 7 ottobre 1571 la Veneta Armata di Mare, al comando dell'anziano ammiraglio Sebastiano Venier e appoggiata dalle altre flotte componenti la Lega, affrontò nelle acque di Lepanto la flotta turca, nella battaglia che decise le sorti della storia. Per concludere, ricordiamo che il baldanzoso comandante Mustafa Pascià, che aveva perduto sotto Famagosta quasi 100.000 uomini dei migliori, vile responsabile di quel tradimento e di quelle stragi, lasciò l'isola per raggiungere Costantinopoli il 1° di novembre, convinto di arrivare nel cuore dell'impero per essere festeggiato e trattato da vincitore con tutti gli onori. Trovò invece la città spaventata. Due giorni prima infatti era arrivata la notizia della battaglia di Lepanto, in cui la flotta della Lega Cristiana aveva vinto e distrutto il 7 ottobre quella della Mezzaluna. Un ultimo ricordo per il nostro grandissimo eroe Marcantonio Bragadin, è il ricordo che lui stesso, per infondere la volontà di combattere nei cuori di tutti i suoi soldati in quei momenti tragici, e ricordo è appunto che il stesso Bragadin in quei momenti fece coniare una medaglia con la scritta Venetorum fides inviolabilis, a voler ribadire ancora una volta il grande animo e la grande generosità verso il suo popolo e la sua patria.